Buongiorno a tutti. Si sente? Benissimo. È stato bello ascoltare l'introduzione, così all'adorazione di Tonino questa mattina, che ci ha portato dal Salmo 18. È stato bello ascoltare le preghiere con le quali ringraziavamo il Signore per il suo amore. In maniera particolare oggi, perché è proprio di questo che andremo a parlare nel messaggio di questa mattina, andremo a vedere proprio questo tema, l'amore di Dio in noi, l'amore di Dio in noi. E ci troviamo al capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, e diciamo che c'è un paragrafo in questo capitolo che va dal verso 7 al verso 21, che parla dell'amore di Dio e dell'amore fraterno, e ci dice come interagiscono questo amore di Dio e l'amore per i fratelli tra di loro, il rapporto che c'è tra l'uno e l'altro e quali effetti pratici ha quest'amore sul cristiano. E Giovanni in questa lettera non parla per mezzi termini, ci vuole farci capire bene e subito quali sono i fondamentali di questa dottrina, e quindi ci arriva a proclamare in maniera chiarissima. Al verso 8 dice: Dio è amore. Verso 8 del capitolo 4 dice: Dio è amore, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Al contrario dice: chi non ama non ha conosciuto Dio. Vedete quale importanza ricopre l'amore nella vita dell'essere umano in generale. E poi l'Apostolo ci spiega la natura di quest'amore nel verso 9 e 10, e dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, dice ancora Giovanni, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Nel brano che andremo a vedere oggi, Giovanni continua a parlare di questo amore di Dio che in un certo senso pervade il credente, che entra nel credente, che opera nel credente, e approfondisce questi concetti, questo concetto dell'amore di Dio nel credente. Leggiamo il brano che vedremo questa mattina, è dal verso 12 al verso 16. Giovanni capitolo 4, dal verso 12 al 16, dice: nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto, dice Giovanni, abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Vedete quanto parla Giovanni di quest'amore in questi pochi versi, no? E ripeto, è stato bello ascoltare le preghiere questa mattina. La prima frase però che incontriamo in questo brano, nel verso 12, ci lascia forse un po' con un punto interrogativo, con un dubbio. Qua dice: nessuno ha mai visto Dio. Che cosa potrà mai significare questo, in questo contesto? Rispetto a quello che Giovanni ha detto prima, o a quello che dice anche dopo, che cosa può significare questo nessuno ha mai visto Dio? Beh, sì, diciamo che innanzitutto Dio è, questo è uno stato di fatto, è un dato di fatto, non nessuno ha mai visto Dio perché Dio è spirito, vero? Dio è spirito, Giovanni 4:24 leggiamo che Dio è spirito e non si può vedere, ma anche se si potesse vedere con l'occhio umano, nessuno come dice il Signore stesso a Mosè in Esodo 33, nessuno può vedere Dio e vivere, vero? Questo è interessante. E poi, se ci pensate bene, le visioni di Dio nell'Antico Testamento, le teofanie, sono sempre delle visioni che raffigurano Dio in uno stato più o meno umano, no? Non riusciamo a vedere, ovvero l'uomo non riesce a vedere Dio come Egli è proprio. La Bibbia non ce lo spiega, anche perché sarebbe impossibile per la nostra mente capirlo, comprenderlo fino in fondo. Troviamo un indizio in Giovanni capitolo 1 verso 18 nel Vangelo, dove dice questa stessa affermazione, dice: nessuno ha mai visto Dio. E poi spiega e dice: l'unigenito Dio, o l'unigenito figliuolo, che è nel seno del Padre, è quello che lo ha fatto conoscere, no? Quindi in Gesù possiamo vedere Dio. Però che cosa vediamo qui? Qui vediamo nel verso 12: nessuno ha mai visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Quindi ancora, che cosa significa? Come possiamo legare questo fatto che nessuno ha mai visto Dio a quello che dice subito dopo Giovanni nella stessa frase: se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Possiamo dire che il Dio invisibile si è rivelato nel suo figliuolo, no? Come abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni 1,18, l'abbiamo appena letto. Si è rivelato in passato nel suo figliuolo, oggi si rivela nel suo popolo, se e quando questo popolo rimane in lui, e se e quando questo popolo ama gli uni gli altri, no? Ci si ama gli uni con gli altri. Come è possibile questo? Cerchiamo di spiegarlo. L'amore che i fratelli hanno gli uni per gli altri, quell'amore che si vede, perché è un amore che si vede, non è altro che l'amore di Dio, quell'amore che Dio mette nei suoi figli attraverso il suo Spirito Santo. Approfondiamo un attimo il concetto, perché qui troviamo due principi fondamentali dell'amore divino. Il primo principio è che questo amore deve avere un oggetto, qualcosa di visibile, deve avere come oggetto qualcosa di visibile, di concreto, deve essere manifestato in modo concreto, no? Visibile a noi. E il secondo principio è che è un amore che non si deve solo vedere, ma che viene reso perfetto. Se vediamo il verso 12, no? Alla fine dice proprio questo. Allora, facciamo un passo indietro. Al verso 7 abbiamo letto che l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. L'unico modo per verificare questo amore e stabilire che sia il vero amore di Dio, qual è? È attraverso la manifestazione verso un oggetto visibile, qualcosa che possiamo concretizzare. In questo modo possiamo vedere l'amore, altrimenti non lo possiamo vedere. Se ci venisse chiesto di amare Dio solamente, il Dio invisibile, come potremmo concretizzare questo amore? Lì sì che ci sarebbe un pericolo. Idoli, statue, lo vediamo, no? Come potremmo amare Dio e farlo vedere? Amare il Dio invisibile, no? Certo che lo dobbiamo fare, assolutamente lo dobbiamo fare, ma renderlo visibile non è possibile. Invece l'amore per i fratelli è qualcosa di concreto, che si può vedere, che viene manifestato. E se ci pensiamo bene, questo concetto dell'amore che viene indirizzato verso un oggetto visibile, lo vediamo anche in Dio, nel modo in cui il Signore ama. Qual è l'oggetto dell'amore di Dio? In senso generale. Pensiamoci. Che cosa vediamo nella Scrittura? L'oggetto dell'amore di Dio è la sua creatura, la sua creazione, no? In senso generale. In senso un po' più specifico, Dio ha tanto amato il mondo. In senso un po' più specifico, Dio ama l'essere umano. In senso particolare, Dio ama la Chiesa. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questa è una manifestazione dell'amore di Dio, è una spiegazione dell'amore di Dio. Facciamo bene attenzione, perché è proprio dal modo in cui il Signore ama la Chiesa che possiamo imparare a conoscerlo, no? Le sue caratteristiche come si rivelano a noi? Si rivelano nel momento in cui Lui concretizza questo amore, in cui lo rende palpabile, visibile, no? Fruibile, che possiamo beneficiarne. La cura che ha avuto per la Chiesa, dal sacrificio di Cristo Gesù alla croce per affrancarla dal peccato, al dono dello Spirito Santo, al dono della sua parola, come forma la Chiesa, come la corregge, come la consola, no? Come la esorta, come la incoraggia. Queste sono manifestazioni visibili dell'amore di Dio e così possiamo conoscerlo. Per non parlare poi delle benedizioni delle quali Dio ci fa oggetto ogni giorno. Possiamo parlare anche dell'amore che il Padre ha verso il Figlio, e anche questo nella Scrittura lo vediamo in vari brani. Tutte espressioni del suo amore, queste sono tutte espressioni di un amore che ha come oggetto qualcosa di concreto, qualcosa che si può vedere. Ora, dopo tutto questo bel discorso, perché è utile per noi capire questa cosa? No? Che quale utilità ha per noi? Beh, io credo che ci sia almeno un motivo per il quale è importante per noi capire questa cosa. Comprendere le caratteristiche dell'amore di Dio ci fa capire la genuinità del nostro amore per i fratelli. Perché? Perché quando comprendiamo l'amore di Dio, l'amore di Dio che viene messo in noi, abbiamo un termine di paragone. Quell'amore che noi stiamo manifestando è lo stesso, assomiglia all'amore che Dio ha avuto per noi, nella manifestazione in noi verso i nostri fratelli? Ha le stesse caratteristiche, ecco perché è importante. Abbiamo un termine di paragone. Possiamo confrontarci, possiamo esaminarci, no? Per vedere se effettivamente se si tratta dello stesso tipo di amore. Perché ha le stesse caratteristiche. Allora veniamo al punto. Quali sono queste caratteristiche? Beh, le caratteristiche dell'amore di Dio sono diverse, ma vorrei evidenziarne una sola in questa circostanza, una fondamentale. Abbiamo detto che l'amore deve avere un oggetto visibile, vero? Che cos'è che Dio ha visto in noi quando ci ha amato? Pensiamoci bene, non eravamo solamente smarriti come pecore, come leggiamo in Isaia, in Isaia 53, non eravamo solamente senza forza, come leggiamo in Romani, al capitolo 5, verso 6. Noi, dice la Scrittura, eravamo ancora peccatori, parole testuali, quando Cristo è morto per noi, Romani capitolo 5, verso 8. Noi eravamo ancora peccatori quando Cristo è morto per noi. Che cosa significa che eravamo peccatori? Ce lo spiega Paolo sempre. Nella lettera ai Romani, capitolo 8, versi da 28 a 31, e ci dice così: siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Ascoltate bene. Ricolmi di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, implacabili, spietati. Ci chiedevamo che cosa ha visto in noi. Questo ha visto Dio in noi. Questo è quello che Dio ha visto in noi quando ha scelto di amarci. Il Signore ha amato ciò che era inamabile. Non avevamo nulla che potesse essere amato. Non c'era niente in noi che potesse attirare un singolo sentimento di amore, anche il più piccolo. Il Dio creatore di ogni cosa, tre volte santo, ha amato l'uomo che non aveva nulla di amabile. Anzi, al contrario, meritava di essere distrutto. E lo ha amato al tal punto da sacrificare suo figlio sulla croce per renderlo amabile. Questa è la caratteristica dell'amore di Dio sulla quale dovremmo riflettere. Un amore che ama ciò che è inamabile. Perché? Perché questo è l'amore di Dio che è stato messo in noi. Questo è l'amore di Dio che è stato messo in noi, se veramente siamo stati salvati, se veramente abbiamo piegato le nostre ginocchia alla croce di Cristo Gesù, chiesto perdono per i nostri peccati e ricevuto quel perdono e quella nuova vita che solo Lui può dare. Questo è l'amore di cui sta parlando Giovanni qui. Amiamoci gli uni gli altri, dice, amiamoci gli uni gli altri. Che cosa vediamo quando guardiamo i nostri fratelli o le nostre sorelle? Pensiamoci, che cosa vediamo? Vediamo un altro figlio di Dio come noi, voglio ben sperare, ma che cosa mi dite dei difetti che ognuno di noi ha? Degli errori, dei peccati che commettiamo, dei sentimenti che feriamo, quando vengono feriti i nostri sentimenti da un fratello, da una sorella. Come li vediamo quando pensiamo a queste cose? Li vediamo così come Dio ha visto noi? Li amiamo così come Dio ha amato noi? Dice, ma ora sono credenti, dovrebbero essere più attenti a non fare certi errori, a non tenere certi atteggiamenti, dovrebbero cambiare, vero? Verissimo. Pensiamo però a questo, da quando siamo stati salvati? Non abbiamo più peccato? Non abbiamo più disobbedito a Dio? Non abbiamo più trascurato il nostro rapporto con Lui? Siamo stati perfetti? Certo che abbiamo peccato, dirai. Certo che abbiamo mancato verso il Signore. Siamo ancora dei peccatori, però, anche se salvati. E poi Dio ci vede perfetti attraverso il sangue di Cristo Gesù. È verissimo, guai se non fosse così. Però attenzione, perché sapete cosa significa? Avete mai riflettuto su cosa significa effettivamente che Dio ci vede attraverso il sangue di Cristo Gesù? Certamente non significa che Dio è cieco e non vede più i nostri peccati. Non significa questo. Significa che in virtù del sacrificio di Cristo, Dio ha scelto di continuare ad amarci. Ha scelto di continuare ad amarci, a manifestare, a concretizzare quel suo amore per noi, in noi, nonostante noi siamo ancora dei peccatori. Questo significa. Non che Dio è cieco. L'amore di Dio nei confronti dei cristiani non è cambiato dopo la conversione. Non è cambiato, questo è il bello. Lui non smette di amare perché il suo figlio si ribella o disobbedisce. Anche dopo aver ricevuto la salvezza. Anzi, abbiamo letto all'inizio di questa lettera, no? Capitolo 1, verso 9, cosa dice? Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore di Dio. E questo è l'amore che Dio ha messo in noi e che deve essere manifestato in noi. Nella stessa maniera. Questo amore viene messo in pratica, se questo amore viene messo in pratica, attenzione, diventa perfetto in noi. E allora che questo amore di Dio diventa perfetto in noi, e questo è il senso. Ovvero che l'amore di Dio diventa perfetto in noi perché ha un'espressione concreta, perché si raggiunge lo scopo per il quale è stato dato, ovvero manifestarsi concretamente, no? Amare i propri fratelli in maniera concreta. Giovanni l'ha già reso chiaro nei versetti precedenti questo concetto. Non bisogna amare solo a parole, no, ma a fatti, ha detto. E fratelli e sorelle, rendiamoci conto di quale grande responsabilità abbiamo davanti a Dio prima e davanti ai nostri fratelli e nei confronti dei nostri fratelli poi. Com'è possibile che noi riusciamo a mettere in pratica questa cosa? La domanda credo che possa sorgere in ognuno di noi. Un compito, un obiettivo, una missione così ardua, un obiettivo così alto, com'è possibile che riusciamo a compierlo, a metterlo in pratica? Giovanni ci dice anche questo. Giovanni ci dice: grazie allo Spirito Santo che Dio ha messo in noi. Dice: egli ci ha dato del suo Spirito. Verso 13. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed egli in noi dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. Non solo ha messo in noi il suo amore, ci ha dato anche del suo Spirito, lo Spirito Santo, che abbiamo ricevuto un giorno. E questo è un insegnamento, un altro insegnamento molto importante. Riconosciamo che rimaniamo in Lui e Lui in noi dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. È importante perché ci dice Giovanni che questo è un dono di Dio. È un dono di Dio, non è qualcosa che dobbiamo guadagnarci, non è qualcosa sul quale dobbiamo lavorare per averlo, non è qualcosa che possiamo fabbricarci o creare in qualche modo uno stato d'animo più propenso verso il nostro prossimo, no. Non è qualcosa che si impara, è qualcosa che ci viene donato. Si impara forse come usarlo? Questo sì, e lo stiamo imparando proprio oggi, probabilmente, nella grazia di Dio. E il fatto che ci ha dato del suo Spirito ci fa anche comprendere che quello che leggiamo nel verso 12, quando dice se ci amiamo gli uni gli altri, ovvero se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi, questo che Dio ci ha dato del suo Spirito ci fa comprendere che questo concetto non significa che il amare, cioè rimanere, amarci gli uni gli altri è una condizione per rimanere in Dio, ma amarci gli uni gli altri è una conseguenza del fatto che Dio è in noi, del fatto che l'amore di Dio è in noi, del fatto che Dio ci ha dato del suo Spirito. È così che possiamo amarci gli uni gli altri, con l'amore che Dio ci ha donato. E questa è l'opera di Dio in noi. E questa opera comprende anche il dono del suo Spirito. Però attenzione, perché abbiamo letto nel capitolo 4 all'inizio che non dobbiamo credere a ogni spirito, vi ricordate? Ma dobbiamo provare gli spiriti per sapere se sono da Dio. E allora come possiamo provarli, come possiamo riconoscerli? Il primo test da fare, che possiamo fare, che ci dice la Scrittura, è vedere se questo Spirito confessa, attraverso di noi ovviamente, che Gesù Cristo è venuto in carne, che il Figlio di Dio si è fatto uomo. Abbiamo letto nei versi da 2 a 6 dello stesso capitolo 4. E secondo, dal fatto che amiamo con l'amore di Dio. È quello che stiamo vedendo qui oggi. Primo, lo ripeto, se lo Spirito confessa che Gesù è venuto nella carne, quindi se noi confessiamo che Gesù è venuto nella carne, secondo, dal fatto che amiamo con l'amore di Dio, quell'amore che Dio ci ha donato. Nei versi 14 e 15 Giovanni ricapitola il primo di questi due test, ovvero il fatto del confessare a Gesù. Leggiamo di nuovo i versi 14 e 15. E noi abbiamo veduto, attenzione, e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Ecco qual è il test. Però a pensarci bene, riconoscere pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio potrebbe non essere un test decisivo, un test certo, perché si tratta di esprimere delle parole, un concetto a voce. Allora bisogna fare attenzione. Si può anche accettare ragionevolmente il fatto che Dio sia, che Gesù sia il figlio di Dio, che sia venuto in carne. Si può accettare con l'intelletto, no? Si può accettare come si accetta un fatto storico, ad esempio. Si può essere d'accordo con questa informazione e si può esprimerla a parole davanti ad altre persone. Questo è possibilissimo. Quindi come può la mia confessione di un semplice dato di fatto, no? Provare che Dio dimora in me, che in me c'è il suo spirito? Com'è possibile questo? Allora, innanzitutto devo considerare che cosa significa per me questo fatto, il fatto che Gesù sia il figlio di Dio. Quale impatto ha in me questa verità? Lo accolgo come se fosse un fatto storico? Lo credo come si crede che Giuseppe Garibaldi sia sbarcato nel 1860 a Marsala, perché è un fatto storico, abbiamo le prove, ed è creduto da tutti, e quindi lo posso affermare per certo, come un dato certo? Lo credo in questo modo? Cioè solo intellettualmente? Perché se questa è la nostra condizione, è una condizione molto triste. È una condizione molto triste. Perché? Perché questa verità rimane nella mia mente, rimane nel mio intelletto, e non è una verità che viene da Dio, non è un'opera che viene da Dio, è un'opera mia. Ho compreso, l'ho accettata, e la ripeto, la dico, la confesso. No? Quando invece è Dio a operare, è tutta un'altra cosa. La nostra vita viene stravolta da una verità del genere, dalla conoscenza di questa verità, di questa cosa così fondamentale. Perché? Perché il Signore opera nel cuore. Il Signore non inizia dall'intelletto, il Signore inizia dal cuore e poi arriva all'intelletto. Ed è lì che c'è lo stravolgimento del nostro essere. Quando il suo spirito lavora in noi, le sue verità ci riscaldano il cuore, perché comprendiamo, anche se in modo limitato, quanto è grande il suo amore. E questo ci fa cambiare. Il comprendere con il cuore che Gesù è il Salvatore del mondo e il Figlio di Dio ci dà quella pace, quella serenità, quella consolazione che non possiamo trovare in nessun'altra cosa, in nessun altro concetto, in nessun altro fatto storico, in nessun'altra verità. Allora, in quel momento, quando Dio opera in noi, nel nostro cuore e poi nella nostra mente, allora abbiamo qualcosa da confessare. Allora potremo dire che quello che confessiamo è qualcosa che viene dal Signore, perché il Signore ha operato in noi. Ma c'è anche un'altra prova della quale dobbiamo tenere conto. Un'altra prova che fa comprendere che la nostra confessione è genuina. Quel cos'è? Qual è questa prova? È l'amore che Dio ci ha dato. È quell'amore che Dio ha messo in noi e che opera quando vediamo che si concretizza nella pietà, nella carità, nell'amore per i fratelli, per le sorelle, nell'amore per il nostro prossimo. Anche questa è una prova del fatto che Dio ha operato in noi. Quest'amore è la nostra forza motrice, è quello che ci spinge a compiere ogni cosa nel nome del Signore. Come diceva Paolo, il suo amore mi costringe, vi ricordate? E non possiamo farne a meno. Guardiamo come conclude Giovanni questo brano che stiamo leggendo, al capitolo 16. Dice: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Allora la domanda è: come potremmo mai pensare o desiderare di separarci da questo amore? Questo amore che Dio ha per noi, che ci ha salvato, che ha stravolto la nostra vita, che ha fatto sì che potessimo vedere quanto è bella, è grande, è soddisfacente, è gioiosa la nostra vita con Lui, con il Signore, piuttosto che senza. Come potremmo mai pensare di separarci da questo amore? Solo in questo amore troviamo pace, gioia, felicità. Solo questo è stato l'amore che ci ha amato quando eravamo inamabili, ricordiamolo, e ci ha cercato, ci ha trovato e ci ha salvato dalla perdizione eterna. Questo è quell'amore, lo ripeto, che Dio ha messo in noi. Solo questo è l'amore che ci fa dimorare in Dio e Dio in noi. Ed è questo amore che dobbiamo mostrare verso i nostri fratelli, così come dice, come ci esorta a fare Giovanni questa mattina. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo per queste parole che abbiamo, sulle quali abbiamo riflettuto questa mattina, Signore. Ti ringraziamo perché abbiamo di nuovo potuto gettare uno sguardo sulla grandezza del tuo amore, Signore, sulla perfezione del tuo amore, sulla purezza del tuo amore, Signore. Quanto è bello vedere, Signore, che tu ci hai amati nonostante quello che eravamo. Che grande speranza, che grande consolazione, che grandi certezze, Signore, vediamo nell'apprendere ancora, nel ricordare che tu ci hai amato quando eravamo inamabili e hai dato tuo figlio a morire sulla croce per noi. Nessuno avrebbe potuto fare una cosa così bella, così grande, così potente, oh Signore, come quello che hai fatto tu. Ti ringraziamo Padre per Cristo Gesù, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per lo Spirito che tu hai messo in noi, Signore. Grazie perché tu operi in maniera perfetta, Padre, Figlio e Spirito Santo, in noi. Padre, abbi pietà, continua, Signore, ad insegnarci, continua a guidarci, a sostenerci, a formarci, perché abbiamo bisogno di te. Grazie, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.